prendiamo sul serio l'impegno che ci tiene tutti in ascolto, e le pagine dei libri di Samuele che stiamo leggendo man mano prendono un'andatura sempre più incalzante, per ciascuno di noi man mano si presentano delle luci, qualche volta anche degli interrogativi, altre volte anche degli ostacoli, e comunque la parola del Signore che ascoltiamo scende, penetra, opera nell'intimo, e noi siamo qui per aiutarci a accogliere quello che attraverso il discernimento, la volontà del Signore vuole offrire a ciascuno di noi. Certamente sempre un dono di vita, la volontà del Signore è sempre una volontà di vita, quel dono che vogliamo accogliere in tutta la sua potenza, in tutta la sua fecondità, in tutta la sua gratuità. Ed ecco, leggevamo fino al capitolo 26 e abbiamo avuto a che fare con Davide nel tempo della fuga, ma ci siamo resi conto di come la vicenda di Davide sia inseparabile da quella di Saul. D'altronde Davide si trova in quella condizione perché è Saul che lo sta inseguendo, la separazione tra i due è interna a un disegno più grande che man mano assume una sua potenza rivelativa, che la narrazione che un antico profeta, il libro che leggiamo è un'opera profetica, come sappiamo stando alla tradizione di Israele. Ebbene, un antico profeta ha colto in questa vicenda il valore di una presenza operosa che è rivelazione inconfondibile di Dio, del suo mistero, della sua volontà d'amore, che è volontà di vita, la sua presenza nella storia umana. E dunque questi due personaggi, così come vengono descritti in questa narrazione, noi stiamo accompagnando Davide, ma c'è di mezzo Saul, e quel che riguarda Davide, questo itinerario suo di rieducazione dell'animo, noi di Davide sappiamo, da quando abbiamo fatto conoscenza con lui, che è un bravo ragazzo, che è un uomo di successo, che ci sa fare, che è gentile, che è delicato, che è anche intraprendente, che è obbediente, che è ossequioso, e tutte le virtù possibili e immaginabili già gli sono state attribuite. Per questo poi Saul è esploso in quella maniera così incontrollabile e così angosciante, come sappiamo, ma è come se Saul fosse anche preso dal bisogno di protestare contro una figura che sembra incontaminata. E non è così, perché Davide, proprio nel corso di questa avventurosa e per certi versi certo drammatica esperienza di permanenza nel deserto, Davide è coinvolto in un itinerario di rieducazione del cuore, di conversione in profondità, nell'intimo, nell'autenticità della coscienza, e naturalmente emergono tanti segni di inquinamento, quantomeno di contraddizione, situazioni che man mano esigono un discernimento, e quello che è per noi interessante, veramente commovente nel caso di Davide, è che Davide non si sottrae a questo discernimento, anzi, che cosa vuole Dio da me? Che cosa vuole Dio da me? Ma che poi è l'interrogativo che, stando a quello che Sant'Ignazio scrive nella prima annotazione degli esercizi spirituali, il numero uno, il primo paragrafo di tutto il suo libretto, è la domanda che ci porta a fare gli esercizi spirituali. Cosa vuole Dio da me? E cercare e trovare la volontà di Dio. Ebbene, cosa vuole Dio da me? E questo non è un interrogativo che riguarda qualche spensierato personaggio che non ha niente da fare, e allora così sereno e opportunamente rifocillato e dissetato pensa alle nuvole che si muovono nel cielo. Ma questo è un interrogativo che risuona là dove Davide è messo alle strette, laddove Davide è inseguito, laddove Davide è minacciato, e laddove Davide si accorge di tante sue responsabilità che sono state tradite, che sono state abusate, che sono state strumentalizzate, e ne parlavamo proprio ieri, ricordate, e dove Davide si accorge che non può più difendere l'immagine pubblica, un'immagine che poi può essere spesa anche in un contesto privato, e un'immagine che soprattutto diventa un rispecchiamento a cui ogni mattina ciascuno volge lo sguardo e può compiacersi di se stesso, o comunque, ecco, in un contesto privato. In un contesto pubblico quell'immagine è compromessa, la posizione di Davide è inquinata, la posizione di Davide è esposta a come dire, contatti che sono certamente motivo di contaminazione in un contesto pubblico, ma quel che in realtà mette in gioco i valori che in profondità nell'animo umano dovrebbero costituire principi di riferimento nell'organizzazione della vita, nelle scelte, nel cammino da affrontare. Ed ecco, il contesto in cui Davide sta camminando è già in sé per sé contaminato, e Davide ci sguazza dentro. Ne abbiamo avuto un sentore e anche ne abbiamo tratto documenti e piuttosto evidenti leggendo le pagine precedenti. D'altra parte è in questo contesto che c'è da chiedersi: ma cosa vuole Dio da me? La ricerca della volontà di Dio non è riservata a degli angioletti o a dei ragazzini così sorridenti e ben pettinati saranno pronti per un servizio superiore. No, riguarda Davide questa ricerca, e riguarda noi. E intanto ecco che nel corso di questa sua avventura Davide si accorge in modo sempre più intenso e coinvolgente di essere inseparabile da Saul, ma come anche Saul si rende conto che mentre sta organizzando l'inseguimento, Saul avverte tutto lo squallore del suo modo d'essere, della sua situazione di potere e di quello che nel contesto di una regalità ormai conclamata è divenuto l'esercizio del potere per lui come un inevitabile scivolamento in uno stato di miserabile corruzione. L'esercizio del potere. Ma la regalità come può essere assunta senza esercitare il potere? E Davide è inseparabile da Saulo, e leggevamo capitolo 24, capitolo 26, Davide ha pietà di Saulo e non può vendicarsi, non può vendicarsi, non è capace, non è capace, non ce la fa più. Perché nel deserto si è reso conto di essere accompagnato, di essere accolto, mentre sperimenta disagi, incomprensioni, tradimenti dolorosissimi da parte di coloro che hanno tratto benefici da parte sua, invece dovrebbero ringraziarlo, dovrebbero schierarsi dalla sua parte, e non, questo non avviene. Il richiamo del potere vale anche per coloro che il potere non ce l'hanno. C'è stato un famoso uomo politico in Italia che ha pronunciato una sentenza che suona così: il potere corrompe coloro che non ce l'hanno.
Logora,
così logora. Ecco, per dire, vedete come proprio famoso uomo politico non avesse mai letto i libri di Samuele. Non aveva letto i libri di Samuele, poveretto, anche lui, come Saulo, come chiunque altro. L'esercizio del potere logora gli altri, quelli che non ce l'hanno e che aspirano al potere, che poi in realtà è anche vero, quelli che aspirano al potere si schierano dalla parte del potente, magari trovando molteplici motivi per contestare, per protestare, per litigare, ma appunto poi infilandosi, allineandosi e approfittando di tutte le occasioni per trarre beneficio dalla complicità con il potente, che è intrinsecamente coinvolto in una situazione che lo macina, che lo corrode e che lo scortica. E la storia di Saulo a questo riguardo è esemplare nella sua drammaticità. Ma c'è Davide, e Davide, ecco, attenzione, cosa succederà a Davide? Dove sta andando Davide? In quale direzione si muove? È vero che nel deserto ha incontrato Abigail. Ricordate che nel capitolo 25 è morto Samuele, all'inizio del capitolo 25. Il profeta è morto, figura di riferimento per tutta una generazione. Davide incontra Abigail, che lo ferma su quella strada dove stava infuriando, gridando, strepitando, pronto a squartare tutti i maschi dell'azienda di Naval. È come se il vuoto lasciato da Samuele fosse occupato, poco o tanto, ma certamente in modo anche nel suo particolare ambito molto efficace, occupato da Abigail, che ferma Davide, che lo disarma, che ancora una volta lo conferma nel valore pedagogico di questo suo itinerario di fuggiasco, di emarginato, cercatore in una situazione di solitudine tanto più faticosa e impegnativa quanto più attorno a Davide poi c'è gente che si muove, ma gente che lo condiziona, gente che vorrebbe trascinarlo lungo percorsi, lungo derive di violenza sempre più intransigente. Ed ecco, quella solitudine Davide sta cercando la volontà di Dio e sta imparando a benedire. è quello che Abigail gli insegna. Sta imparando a benedire l'emarginato, ridotto a quella condizione di povertà di cui ci siamo resi conto, espropriato anche di quella che in un altro contesto sarebbe definita la dignità pubblica dell'uomo coerente, che non ammette connivenze di alcun tipo con un andazzo nella vita sociale che usa metodi piuttosto violenti. Abigail ha fermato Davide, sì. E adesso vedete, noi diremmo: Davide sta crescendo, Davide sta maturando, Davide sta venendo fuori da questa avventura così inadeguata rispetto alle sue premesse personali, era ben altra figura. Adesso è vero che nel corso di questa avventurosa fuga di deserto in deserto abbiamo constatato che Davide sta attraversando territori impervi, non solo territori geografici, territori morali, territori interiori, territori che danno forma alle relazioni personali, interpersonali, sociali, istituzionali, civili, e dunque situazioni piuttosto compromettenti, e Davide le sta attraversando. Sì, sta crescendo, ha imparato a benedire Dio, ha imparato a ringraziare Dio, ha imparato ad amare Dio, è l'unico interlocutore da cui Davide è seriamente amato. E poi ecco, certamente c'è stato l'incontro con Samuele, adesso Abigail, e Davide vive sotto gli occhi del Signore, che gli trasmette, lui, il Signore, quello sguardo pietoso con cui ha osservato quel povero uomo che è Saul mentre dorme nell'accampamento. Sorpresa! A questo punto diremmo: beh, il cammino di Davide convertito, Davide trasformato, Davide rieducato, è giunto a un livello di maturità. Guardate quello che succede, capitolo 27. Davide pensò, alla lettera qui, Davide disse nel suo cuore, Davide pensò: certo, un giorno o l'altro perirò per mano di Saul. Non ho migliore via d'uscita che cercare scampo nel paese dei Filistei. Saul rinunzierà a cercarmi in tutto il territorio di Israele e io sfuggirò dalle sue mani. Dunque, ci riusciamo. Era capitato una volta, Saul si rivolge al re filisteo, e in questo caso va a finire a Gat, come già era avvenuto precedentemente. Ricordate? Una situazione estremamente compromettente. Questa sarebbe la via di scampo per Davide, cioè la via del tradimento. La notizia è data qui all'inizio del capitolo 27 in maniera così secca, così cruda, vedete, che è proprio vero. Non ce l'aspettavamo. Però è anche vero che Davide ci ha ragionato sopra. E effettivamente quella persecuzione che Davide ha subito nel corso di alcuni anni così finisce. Così la finiamo. Saul non lo inseguirà più. Ma lui, Davide, cerca scampo nel paese dei Filistei, e questo progetto adesso si realizza nei fatti. Dice il versetto seguente che così Davide si mosse e si portò con i 600 uomini che aveva con sé presso Achis, figlio di Maoc, re di Gat. Davide rimase presso Achis in Gat, lui e i suoi uomini, ciascuno con la famiglia, Davide con le due mogli, Achinoam di Israel e Abigail, già moglie di Naval da Carmel. Fu riferito a Saul che Davide si era rifugiato in Gat e non lo cercò più. Ecco, così l'inseguimento è finito. Ma Davide così è collaboratore del re filisteo, si comporta come un vassallo del re filisteo. In realtà adesso Davide cerca una soluzione rispetto a una vicenda che oggettivamente è massimamente squalificante per lui. Rendiamocene conto che Davide ha dedicato una vita a combattere i filistei, sono i nemici del suo popolo, e adesso Davide, con quella masnada di delinquenti che gli si sono legati attorno e che si agitano in maniera più o meno scomposta e anche più o meno violenta, Davide adesso con questa sua truppa è andato a offrirsi al re filisteo. Sapete, una situazione analoga, come mi è capitato di dire in altre occasioni e ribadisco in questo nostro contesto, situazione analoga a quella che altrove nella rivelazione biblica si chiama la discesa agli inferi. La discesa agli inferi. Davide. Peggio di così. Più infernale di così lo svolgimento della vicenda, non potevamo immaginarlo. E adesso vedete, leggiamo, in questo contesto Davide sviluppa una strategia sua. Dice il versetto 5 che Davide disse ad Achis: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mi sia concesso un luogo in una città del tuo territorio dove io possa abitare, perché dovrà stare il tuo servo presso di te nella tua città reale. Cioè, non è il caso che io stia proprio alle tue costole, dammi un territorio, ecco, dove io posso insediarmi con questa gente, un feudo, ecco, che gli consenta una sufficiente autonomia, una località periferica in cui possa insediarsi in qualità di vassallo rispetto al re filisteo, non c'è dubbio. Ma Davide cerca di trovare una soluzione alla situazione infernale nella quale comunque è andato a infilarsi, e anche quello stesso giorno gli diede Ziklag, una località meridionale, e per questo Ziklag è rimasta in possesso di Giuda fino ad oggi, dice qui il nostro commentatore. La durata del soggiorno di Davide nel territorio dei Filistei fu di un anno e quattro mesi. E che cosa fa Davide? Ecco qui, vedete, versetto 8, Davide e i suoi uomini partivano a fare razzie contro i Gesuriti, i Girziti, gli Amaleciti, questi appunto sono gli abitanti di quel territorio che si estende da Tellam verso sur fino al paese d'Egitto, zone meridionali, la steppa, il deserto meridionale, e Davide batteva quel territorio e non lasciava in vita né uomo né donna, prendeva greggi, armenti, asini, cammelli, vesti, poi tornava indietro e veniva da Achis. E quando Achis, il re filisteo, gli chiedeva: ma dove avete fatto scorrerie oggi? Davide rispondeva, vedete la strategia di Davide assume un metodo che utilizza sistematicamente la menzogna, l'inganno. Perché, vedete, le popolazioni contro le quali Davide ha organizzato le sue spedizioni punitive sono gruppi cananei che sono tradizionali nemici di Israele. Ma quando adesso il re filisteo gli chiede un resoconto, dove avete fatto scorrerie oggi, Davide risponde: contro il Negev di Giuda, contro il Negev degli Erachmeliti, contro il Negev dei Keniti, e cioè incursioni a danno di Giuda e dei suoi alleati. Una menzogna sistematica. E nel nostro racconto sia la violenza di Davide, sia la menzogna che utilizza per ingannare finché può il re filisteo vengono considerate come dei segni di resipiscenza nell'animo di Davide. Davide si rende conto che la sua posizione è insostenibile e tenta di trovare delle soluzioni che sono peraltro delle soluzioni piuttosto ambigue e in qualche caso addirittura queste soluzioni sue diventano doppiamente compromettenti. Ma ci rendiamo conto, in base a queste poche notizie, che Davide è consapevole di essersi infilato in una vicenda, dicevo poco fa, che ha le caratteristiche di una discesa all'inferno. E allora al re filisteo tenta di imbrogliare dicendo: ma io sono andato contro il Negev di Giuda, il Negev degli Erachmeliti, il Negev dei Keniti, sono alleati dei giudei, degli israeliti. E Davide non lasciava sopravvivere né uomo né donna da portare a Gat, pensando: non vorrei che riferissero contro di noi. Così ha fatto Davide. L'unico informatore del re filisteo doveva essere lui, perché se no sarebbe stata sbugiardata la sua menzogna. Tale fu la sua condotta finché dimorò nel territorio dei filistei. E Achis manifesta grande fiducia in Davide. Achis faceva conto su Davide, questo faceva conto, credeva in lui, pensando: certo, si è attirato l'odio del suo popolo di Israele e così sarà per sempre mio servo. Se le cose stanno così, vuol dire che Davide ormai ha rotto con il suo popolo, necessariamente dovrà sempre, dice il re filisteo, così ragiona, necessariamente dovrà tenersi legato a me. Siamo all'inferno. Capitolo 27. E adesso veniamo a sapere che questa situazione, per quanto infernale sia, ancora non descriveva il punto d'arrivo della discesa. Nella discesa c'è una tappa ulteriore, perché, capitolo 28, in quei giorni i filistei radunarono l'esercito per combattere contro Israele, la guerra, è una vicenda che viene da lontano, lo sappiamo bene, guerra tra i filistei e Israele, e adesso di nuovo la guerra scoppia. E allora Achis dice a Davide: tieni bene a mente che devi uscire in campo con me, tu insieme con i tuoi uomini. E Davide rispose ad Achis: tu sai già quello che farà il tuo servo. E Achis disse: bene, ti faccio per sempre mia guardia del corpo. Vedete, adesso qui, per come si prospettano gli avvenimenti, Davide non potrà più nascondersi, non potrà più mascherarsi, deve scendere sul campo di battaglia contro quelli del suo popolo. perché addirittura è nominato comandante della guardia del corpo del re filisteo. Tu devi venire con me? E Davide risponde, vedete la risposta ambigua di Davide, tu sai già quello che farà il tuo servo, bene, è comandante della guardia del corpo. Non si capisce bene quale spazio ci sia ancora perché Davide possa giocare con quegli equivoci che ha saputo gestire fino a questo momento. È una situazione che va precipitando, e certamente lo scontro militare in un contesto come questo tra Israele e i Filistei è prevedibilmente e sarà di fatto dannosissimo per Israele. Questa è la situazione, la discesa agli inferi. Qui si inserisce un episodio dal versetto 3 al versetto 25 di questo capitolo 28, nel corso del quale riemerge la figura di Saul. Perché, vedete adesso, le pagine che stiamo leggendo, e ne avremo ancora per il pomeriggio, sono costruite nella redazione del nostro testo in modo tale da porre i fatti riguardanti i due personaggi in alternanza tra di loro. È un gioco ad incastri nella sistemazione redazionale del testo, un gioco ad incastri. Abbiamo avuto a che fare con la situazione di Davide qui nel capitolo 27, adesso nel capitolo 28 Saul dal versetto 3, perché Saul è lui comandante dell'esercito schierato contro i Filistei. Dice il versetto 3 che Samuele era morto, lo sappiamo, tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui, poi l'avevano seppellito in Rama, sua città. Saul aveva bandito dal paese i negromanti e gli indovini, che peraltro è una norma già prevista nella legislazione mosaica. Sono banditi negromanti, gli indovini. C'è un richiamo qui all'inizio del brano che stiamo leggendo alla morte, la morte di Samuele, che ha lasciato certamente uno strascico lamentoso nella grande comunità del popolo, e Saul ne sa qualche cosa. E adesso questo accenno alla espulsione dei negromanti. Il brano che stiamo leggendo così si apre con questo richiamo alla morte, e in realtà poi tutta la campagna militare che si concluderà nel capitolo 31, ne parleremo oggi pomeriggio, ma in realtà per quanto riguarda Saul è già impostata come una specie di suicidio, perché Saul affronta uno scontro militare con i Filistei che nell'evidenza delle cose determina una sconfitta sua, della sua gente, del suo popolo. E Saul, vedete, in quel contesto di confusione, di disperazione, patologica ossessione religiosa e via discorrendo, Saul si è buttato in questa impresa. Ma adesso veniamo a sapere che i Filistei si radunarono, si mossero e posero il campo in Sunam. Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe, montagna che segna il confine meridionale della piana di Israele verso oriente. Lì si accampa Israele. E quando Saul vide il campo dei Filistei nella pianura, rimase atterrito e il suo cuore tremò di paura, è certo. Saul consultò il Signore e il Signore non gli rispose né attraverso sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai ministri: cercatemi una negromante perché voglio andare a consultarla. Lui li ha banditi. Cercatemi una negromante. E ecco Saul, tremante, spaventato, sgomento. Il Signore tace con Saul. Non ci sono sogni, non ci sono gli Urim, le Fod mosso dal sacerdote, per cui si interpretano quali sono i voleri a cui adeguarsi nel disegno provvidenziale che solo Dio conosce. Non c'è profeta, non c'è profeta. Voglio una negromante. E allora ecco, i suoi ministri rispondono: ma c'è una negromante nella città di Endor, ai piedi del Tabor. E Saul si camuffò, si travestì, partì con due uomini. Adesso qui una scena veramente, veramente sconcertante. Saul che cerca aiuto presso una negromante perché vuole evocare il defunto Samuele. Vedete, per Saul l'unica soluzione ai problemi della vita, l'unica soluzione viene ricercata nella morte, nel mondo dei morti. Intanto Davide scende agli inferi e Saul adesso è partito con due accompagnatori, di notte visita quella donna, pratica la divinazione per me con uno spirito, evocami colui che io ti dirò. E la donna dice: ma sai che il re Saul ha proibito, io non posso, così tu mi vuoi uccidere. Saul le giurò per il Signore, per la vita del Signore non avrei alcuna colpa per questa faccenda. E allora chi deve evocare? Evocami Samuele. E la donna vide Samuele, proruppe in un forte grido e disse quella donna a Saul: perché tu mi hai ingannato? Tu sei Saul, lo riconosce. È Saul, è il re. Ricordate Samuele, colui che ha pianto per la disgrazia di Saul, fine del capitolo 15, ha continuato a piangere nel corso degli anni successivi, assistendo da lontano agli eventi che si svolgevano, e adesso Saul è come se si volesse tuffare in quelle lacrime. Samuele. E allora il re risponde alla negromante: non aver paura, che cosa vedi? E la donna dice: vedo un essere divino che sale dalla terra. Ma che aspetto ha? È un uomo anziano che sale avvolto in un mantello. E Saul comprese che era veramente Samuele, si inginocchiò con la faccia a terra, si prostrò. Allora Samuele disse a Saul: perché mi hai disturbato e costretto a salire? E Saul, una scena veramente ossessionante questa, sono in grande difficoltà, ecco Saul, sono in grande difficoltà, cerca soluzione ai problemi della vita nella morte. Sono in grande difficoltà. I Filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me. Non mi ha più risposto né per mezzo dei profeti, è morto Samuele, né per mezzo dei sogni, perché perciò ti ho evocato, perché tu mi manifesti quello che devo fare. E Samuele rispose: ma perché mi vuoi consultare? Quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico, il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto con la mia bocca. Vedete, quello che Samuele aveva annunciato piangendo anni prima è esattamente quello che sta avvenendo. Perché mi vuoi consultare? Quello che il Signore già ti ha detto per mezzo della mia bocca. Il Signore ha strappato da te il regno, era dato al tuo prossimo, a Davide. Qui già il testo che leggiamo va avanti, Davide sarà l'altro re che subentrerà a Saul, ma intanto a Saul viene ribadito quel messaggio: il tuo esercito della regalità è fallimentare, poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla sua ira contro Amalek. Per questo il Signore ti ha tratto oggi in trattato oggi in questo modo. Il Signore abbandonerà inoltre Israele insieme con te nelle mani dei Filistei. Domani tu e i tuoi figli sarete con me morti. Il Signore consegnerà anche l'accampamento di Israele in mano ai Filistei. Così dice Samuele, evocato dal mondo dei defunti. Tutta una storia sbagliata. Tu hai abusivamente preteso di strumentalizzare le cose di Dio per esercitare il potere. Ricordate, sono le pagine che leggevamo nei capitoli 13, 14, 15. In nome del potere, tu, potere regale che ti è stato consegnato dal Signore, sacramento della misericordia per la debolezza del popolo, e tu hai fatto di quella condizione di regale il motivo per abusare, strumentalizzare, approfittare delle cose sacre, le cose di Dio. E d'altra parte qui non è in questione soltanto la prospettiva di una vicenda fallimentare che riguarda personalmente Saul, ma questo fallimento suo trascinerà con sé la sorte del popolo, e Samuele glielo ribadisce in questo contesto in cui nel buio della notte tutto è come risucchiato in un vortice infernale. Saul. E qui adesso cosa succede? Succede che all'istante Saul cade a terra, versetto 20, non regge l'impatto con questo messaggio che peraltro era già noto, era già scontato, era già stato proclamato in maniera solennissima, ed ecco Saul cadde a terra lungo disteso, pieno di terrore per le parole di Samuele, e inoltre era già senza forze perché non aveva mangiato niente tutto quel giorno e la notte, ha digiunato anche in questo caso. E allora la donna si accostò a Saul e, vedendolo tutto spaventato, gli disse: ma ecco, la tua serva ha ascoltato i tuoi ordini, ho esposto al pericolo la vita per obbedire alla parola che tu mi hai detto. Ma ora ascolta anche tu la voce della tua serva. Ti ho preparato un pezzo di pane. Mangia e riprenderai forze, perché devi rimetterti in viaggio. In realtà adesso viene allestito una specie di banchetto con tanto di macellazione di un vitello. Figuriamoci se nel corso di quella notte si riesce a fare tutta questa messa in scena. Ma per dire che comunque rispetto a questa consapevolezza di andare incontro a una scadenza mortale, rispetto a questo per Saul, ma la comparsa di questa donna, vedete, la negromante, assume il valore di un segno che comunque richiama lo stesso Saul, che sta precipitando verso un abisso oscuro e infernale lui pure, lo richiama in obbedienza ai segni della vita. Cioè, mangia, ti preparo da mangiare. E infatti l'ultimo versetto del capitolo dice che mise tutto davanti a Saul e ai suoi servi, ed essi mangiarono, poi si alzarono e partirono quella stessa notte. E si ritorna a Davide, capitolo 29, diamo ancora uno sguardo a questa pagina e poi ci fermiamo. Perché guarda un po' cosa succede. I Filistei avevano concentrato tutte le forze in Afek, dove c'è acqua abbondante, mentre gli israeliti erano accampati presso la sorgente che stava in Israel, a oriente della pianura. I capi dei Filistei marciavano con le loro centinaia e le migliaia. Davide e i suoi uomini marciavano, dunque anche Davide e la guardia del corpo, niente meno, e Davide e i suoi uomini marciavano alla retroguardia con Achis. E adesso succede un fatto. Succede che i capi dei Filistei, generali dell'esercito filisteo, domandarono: ma che cosa fanno questi ebrei? Titolo di ebrei, come già sappiamo, è dispregiativo. Questi ebrei cosa fanno qui? E Achis risponde: è il re, non è forse costui Davide, il servo di Saul, re di Israele? È stato con me, dice Achis, un anno o due, e non ho trovato in lui nulla da ridire dal giorno della sua venuta fino ad oggi. E dunque è lui che, ma normalmente i potenti di questo mondo tendono sempre a ruolare i propri pretoriani non nell'ambito dei cosiddetti fedelissimi, ma in altri contesti, perché può succedere che i fedelissimi siano troppo vivaci, troppo presuntuosi, troppo pretenziosi, pronti al tradimento. Fatto sta, vedete, che dice: io ho ottenuto da parte di Davide dei servizi veramente esemplari nel corso di questi anni, e per di più ormai lui è dichiaratamente ostile a Saul e a quelli del suo popolo. Così risponde. E i capi dei Filistei insistono. E furono tutti contro di lui e gli intimarono: rimanda quest'uomo, torni al luogo che gli hai assegnato, non venga con noi in guerra perché non diventi nostro nemico durante il combattimento. Vedete, loro non si fidano. Come riacquisterà costui il favore del suo signore se non con la testa di questi uomini? Vedi che lui potrebbe sempre sul campo della battaglia comportarsi qui, dice, come nostro nemico, come Satan per noi. È una presenza satanica per i generali filistei, quella di Davide. È un compagno inaffidabile che potrebbe colpirci alle spalle, che potrebbe essere l'arma che vuole utilizzare per riguadagnare posizioni rispetto ai suoi. Una figura satanica. Non è forse questo Davide a cui cantavano tra le donne, tra le danze, e Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide i suoi 10.000? Conosciamo. E Achis chiamò Davide, e vedete, adesso guarda un po', Davide viene rinviato a casa, il re Achis era rammaricato: mi dispiace tanto. Davide da parte sua: dispiace più a me. La situazione prende una piega veramente inimmaginabile. Ma quel che vedete nell'episodio che adesso abbiamo sotto gli occhi, e subito concludo, diventa la raffigurazione di quel che avviene quando il percorso di Davide, che è disceso agli inferi, fa di lui un evangelizzatore degli inferi. Davide che scende agli inferi rimane intatto, incolume, passa attraverso questa vicenda così, così contraddittoria, che di fatto lo avrebbe travolto in una situazione proprio dire satanica è quasi poco, quasi poco. Ed ecco, Davide passa attraverso questa vicenda, e non per merito suo, non per merito suo, non per merito suo. Non per merito suo. C'è una provvidenza divina che custodisce incolume Davide, che lo custodisce nell'innocenza, anche attraverso l'inferno di una vita che sperimenta tutte le conseguenze di un disordine orribile, di come le vicende possano assumere una fisionomia veramente diabolica. Ed ecco, Achis chiamò Davide e gli disse: per la vita del Signore tu sei leale, io vedo con piacere che tu vada e venga con me in guerra, perché non ho trovato in te alcuna malizia da quando sei venuto fino ad oggi, ma non sei gradito agli occhi dei capi, quindi torna indietro per non passare come nemico agli occhi dei capi dei Filistei. E rispose Davide ad Achis: ma che cosa ho fatto? Vedete, Davide rivendica l'onestà, la sincerità del suo comportamento fedele, una finzione, c'è di mezzo il gioco con l'ironia, la libertà di coscienza. La libertà di coscienza di Davide certamente è sorprendente, per certi versi ammirabile, e per altri versi questo è proprio il rischio estremo. Davide ha corso il rischio estremo, e una provvidenza gratuita lo ha preservato. La decisione del re è irrevocabile, e Davide a modo suo protesta: a che cosa ho fatto, che cosa hai trovato nel tuo servo da quando sono venuto alla tua presenza fino ad oggi, perché io non posso venire a combattere contro i nemici del re, mio signore? I nemici del re sono quelli del suo popolo. E Achis insiste: so bene che tu mi sei prezioso come un inviato di Dio. Vedete che linguaggio ambiguo. Ma i capi dei Filistei mi hanno detto: non deve venire con noi a combattere, alzatevi dunque domani mattina tu e i servi del tuo signore che sono venuti con te, alzatevi presto, allo spuntare del giorno partite. E il mattino dopo Davide e i suoi uomini si alzarono presto per partire e tornarono nel territorio dei Filistei, e i Filistei salirono a Israel. Ecco, attenzione a questo segnale qui alla fine del capitolo 29, dove ci fermiamo. Sorge l'alba di un giorno nuovo. Non è soltanto un giorno nuovo rispetto a quello di ieri, è il giorno nuovo per colui che risale dall'abisso infernale, là dove è stato preservato per grazia di Dio. Fermiamoci qua.